Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. Con Riccardo Righi alla regia, oggi per questa puntata abbiamo ospite a Spazio Donna Jasna Tuta, insegnante, navigatrice, scrittrice. Dalla sua voce sentiremo la sua storia. Jasna Tuta, nata a Sistiana, come tutti i triestini, ha il mare nelle vene. Leggo da un suo profilo che scrive, viaggia, naviga, fa immersioni, insegna e sogna. Jasna Tuta è innamorata del mare e passa i suoi giorni ad inseguire l'orizzonte, quello metaforico, ma certo anche quello fisico. Allora, benvenuta Jasna Tuta e cominciamo subito però con la domanda. Jasna, bellissimo nome, significa?
Grazie. Jasna sarebbe un nome sloveno, vuol dire chiara, che però così in realtà non sono una persona molto chiara, anzi sono molto complicata, quindi.
Bello però, chiara, però fuori microfono mi diceva potrebbe anche essere
serena, sì, anche come cielo sereno, sì, senza nuvole.
Quindi è un nome che l'ha guidata nelle scelte di vita. Allora, le propongo per questa nostra conversazione di cominciare il nostro viaggio, meglio la nostra navigazione, proprio dall'orizzonte di cui parlavo prima, che ho trovato segnato bene nel suo profilo. Iniziamo dall'orizzonte metaforico. Iniziamo da questa metafora di una navigazione, lei sognatrice, il sogno che la conduce verso un orizzonte metaforico, e cioè?
E cioè, diciamo che questo è un modus vivendi che io ho da sempre, da quando mi ricordo, ho bisogno di sfide, di nuovi orizzonti da inseguire. E quindi sì, forse il passo così più marcato era quello veramente di partire verso l'orizzonte fisico in barcavela, però anche prima e anche dopo, anche adesso, la mia vita è un susseguirsi di cercare sfide nuove e quando arrivo all'orizzonte devo cercarne uno nuovo, quindi è anche un problema mio personale. Quando divento brava a qualcosa non mi interessa più, cerco un'altra area dove da esplorare, da vivere. E quindi sì, è un susseguirsi di sfide, di emozioni nuove da cercare.
Spazi nei quali confrontarsi, sfidarsi. Ma io parto però dal punto in cui a 29 anni, ho sempre letto, ha deciso di lasciare il suo lavoro di insegnante e di partire per un anno sabbatico. E allora, parliamo di questa decisione, perché non è facile mettere tutto in discussione. Com'è arrivata? Meglio, com'è partita?
Allora, a dire la verità, io erano 2-3 anni in cui pensavo di voler partire, però ovviamente come tutti quanti, perché tanti pensano a mollare tutto e partire, no? Però pochi lo fanno.
quello è il problema.
E quindi tanti mi chiedono qual è la differenza, no? Tra quelli che partono e quelli che non partono. E quindi secondo me un po' sono le paure che abbiamo. Io ho cercato di lavorare tanto sulle paure. Una delle mie paure più grandi era quella di rimanere senza soldi dall'altra parte del mondo, quindi ho messo da parte abbastanza, un gruzzoletto abbastanza grande da permettermi di sopravvivere un anno. E poi questo desiderio, che all'inizio forse era così più un'idea, è diventato molto molto forte, e forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso era la mia preside, che mi aveva, io lavoravo all'estero, in quel periodo che mi aveva offerto un lavoro a tempo indeterminato. E io, dovendo firmare quel contratto, dire sarò qua per sempre, mi è venuta l'ansia, ho detto no, mi dispiace, devo prendermi un anno e dopo sì, dopo metterò la testa a posto. Invece, dopo alla fine, il mio destino era un altro.
Interessante questo momento. Allora, sta per passare di ruolo, possiamo dire, un contratto a tempo indeterminato, quindi il sogno di tutti gli insegnanti, che di solito arrivano a quel punto a 50 anni, a 60 anni, in quel momento, all'estero, oltretutto, ha deciso di prendersi l'anno sabbatico. Allora, devo capire il suo sogno. All'estero dove?
Dove lavoravo prima?
Sì.
Lavoravo in Slovenia.
Ah, in Slovenia.
Sì.
E quindi doveva semplicemente mettere una firma e decidere.
Sì, no, non potevo farlo. Non potevo accettare di restare ferma in un posto, in un lavoro con le stesse persone per il resto della mia vita. Quello era proprio forse il momento in cui ho capito che il mio destino era un altro. E quindi al momento, ecco, là mi è diventato chiarissimo che devo partire. Quindi tutte le paure sono andate in secondo piano.
Se fossimo in un altro contesto, a questo punto le chiederei il segno zodiacale, l'ascendente, invece no, siamo in trasmissione, dobbiamo parlare di queste scelte di vita, storie di vita, voci di donne che raccontano le loro storie. E allora torno alla storia e torno al momento in cui compra il biglietto di sola andata, anche qui un sogno, perché quando arriviamo in un film dove c'è la protagonista, il protagonista che comprano un biglietto di sola andata, sta succedendo qualcosa di grosso, è sempre un momento topico. Allora, domanda: che cosa è successo a Jasna Tuta quando ha comprato il biglietto di sola andata?
Allora, devo dire che quei mesi prima di partire erano molto duri perché avevo tanta paura. C'erano tante cose che dovevo concludere, chiudere, ma parlo proprio di cose anche tecniche, burocratiche, dai conti al vendere la macchina, eccetera. E poi io avevo comunque certi ruoli, ero insegnante, ero istruttrice di vela al circolo nautico e avevo come paura che questo mio mondo non potesse andare avanti senza di me. E invece io avevo questo bisogno di andarmene e quindi erano questi mesi tra il pensare di dover restare, perché senza di me questo mondo non andrà avanti, e il desiderio di partire. Alla fine sono partita, ma era veramente dura, ero sudata quando sono salita su quell'aereo. E dopo, invece, quando sono partita, è andato tutto. Le cose sono cominciate ad andare come devono andare, non come io voglio che vadano, ma come il destino me l'ha scritto.
Allora, restiamo un attimo su quell'aereo, restiamo con in primo piano Jasna Tuta che guarda fuori dal finestrino il mondo che diventa piccolo, 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 e il viaggio è cominciato. Il rapporto con le paure com'è a questo punto?
Ma diciamo che pian pianino le sto lasciando, sono rimaste in terra. E diciamo che partendo, ma è una cosa che tra l'altro io continuo ad avere ogni volta che parto, anche adesso ogni volta che vado in crociera con la mia barca, prima di partire c'è questa ansia, ho preso tutto, ho fatto tutto, cosa mi mancherà, cosa succederà. Appena mollo le cime di ormeggio, parto, scompaiono tutte le paure, tutto va bene, so che ho tutto quello di cui ho bisogno, quindi sono sempre queste ansie di prepartenza che forse sono normali, insomma. Però appena partito, no, va tutto bene.
Va tutto bene. Allora, inizia l'anno sabbatico. Dove arriva?
Allora, la prima fermata era Thailandia. Era interessante perché ero felicissima, ero dall'altra parte del mondo e mi sentivo di poter essere quella che sono, una persona nuova, di potermi inventare una nuova Jasna ogni giorno. E quindi, non so, mi piaceva alzarmi al mattino, andare a fare colazione in qualche caffè, magari guardare per ore la gente che passeggia. E mi chiedevo, una delle prime domande che mi sono fatta è: perché non puoi fare questo anche a casa? Perché a casa pensi di dover essere non so, una certa persona, invece qua può essere qualcosa di diverso. Ed è una cosa che secondo me il viaggio ti aiuta a capire chi veramente vorresti essere e chi magari sei per via diciamo, dell'ambiente dove ti trovi, no? Poi io ho fatto un mesetto di Thailandia e Malesia e alla fine sono arrivata in Australia, che era, diciamo, la mia
Era dietro
destinazione.
casa, dalla
No,
Thailandia.
proprio altro, cioè io sono estremista purtroppo e quindi quando dico devo andare all'estero non vuol dire appunto in
San
Inghilterra.
Marino.
Infatti quando ho detto a mia mamma che sto partendo perché voglio imparare l'inglese, che non lo parlavo, e le ho detto vado in Australia, mi ha detto ma non puoi andare a Londra?
Magari a Malta.
No, io devo andare dall'altra parte del
Dall'altra
mondo.
parte proprio.
Sì.
E quindi dalla Thailandia si è spostata in Australia.
Sì.
Dove?
Sono andata all'inizio a Brisbane dove ho trovato un lavoro perché io appunto non sapevo, non parlavo l'inglese proprio zero e non, sapevo di non avere abbastanza soldi per vivere tutto l'anno, allora devo trovare un lavoretto almeno all'inizio finché imparo la lingua e ho lavorato in una fattoria biologica e raccoglievo pomodori e fragole ed era per 2 mesi ero lì.
E ha imparato, ha cominciato a imparare
Sì,
l'inglese.
pian pianino.
E quando è rimasta lì poi?
Sì, no, dopo sono. Diciamo che il mio destino è cambiato a dicembre di quest'anno, di quell'anno, perché una di queste ragazze che lavorava con me mi aveva. Io ero un po'. Mi preoccupava un po' Natale. Natale, Capodanno, da sola, dall'altra parte del mondo, senza amici, senza famiglia, eccetera. E questa ragazza mi ha invitato a un festival che dura tutta la settimana di Natale e Capodanno, sempre là a Brisbane, in Australia. E mi ha detto, dai, andiamo, c'è bellissima musica, eccetera. E così ti dimentichi del problema del Natale senza i tuoi. E infatti sono andata ed era veramente un festival spettacolare, proprio bellissimo. Ne parlo anche nel mio libro. E poi lì ho visto un annuncio che appunto mi ha cambiato la vita, perché c'era uno skipper che cercava equipaggio per portare una barca da Brisbane a Sydney.
E quindi ha risposto.
Io sì, diciamo che ho risposto, poi insomma la storia è abbastanza lunga, però se la facciamo molto corta, ho risposto all'annuncio, mi sono imbarcata, poi mi sono innamorata di questo skipper e abbiamo inseguito Orizzonti insieme per ben 8 anni.
Ah, quindi effettivamente un biglietto di solo andata, c'era anche una storia, diciamo, a lieto fine in quel contesto, in quel momento. E quindi è tornata alla barca, e dopo il lavoro, pomodori raccolta, dopo un'esperienza legata allo studio della lingua inglese, è tornata alla sua passione, non solo per lo skipper, ma per il mare, per la barca.
Sì, diciamo che il mare comunque è da sempre stato il mio amore più grande, però devo dire anche che l'oceano è un altro paio di maniche. Io pensavo di saper andare in barca perché facevo l'istruttrice di vela a Trieste, ma dopo la prima giornata in oceano ho detto, oddio, qua devo cominciare da zero perché è tutta un'altra storia.
È tutta un'altra storia, magari ne parleremo in un altro momento, di questa storia legata alla differenza tra l'oceano e l'Adriatico. Comunque poi torna all'Adriatico, perché leggendo sempre il suo profilo, nel 2018 torna a navigare in Adriatico, in questo lago che a suo tempo era il lago veneziano. Quindi già questo ci dà la differenza di una situazione abbastanza diversa. E nella sua navigazione qui, d'inverno però, ho letto, d'inverno scrive e presenta libri. Allora, difatti, in un momento prima ha accennato al libro dove racconta di queste avventure. Il libro è un oceano di emozioni, se non sbaglio.
Sì.
Allora, il suo rapporto con la scrittura.
Allora, io provengo da una famiglia dove sono tutti scrittori e da quando ero piccola tutti i miei insegnanti mi dicevano anche tu da grande farai la scrittrice e io da piccola ribelle dicevo sempre no, 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 infatti. Però quando mi sono ritrovata in giro per il mondo dovevo trovare un lavoro che mi permettesse di girare e guadagnare viaggiando e ho cominciato a scrivere articoli che alla fine poi sono diventati anche libri. Scrivo prevalentemente in sloveno, che è la mia lingua madre, però anche in italiano e in inglese. Quindi insomma, diciamo che traducendo i miei articoli in 3 lingue riuscivo a vivere di questo.
In Australia, quando navigava nell'oceano.
Sì, Sì, diciamo che il mio rapporto, a me non piace tanto sedermi e scrivere, però mi sono resa conto di avere un talento, la gente, dai feedback dei lettori vedo che la gente piace, perché scrivo una scrittura così molto semplice, molto diretta e specialmente molto sincera, cioè scrivo sia di cose belle ma anche di cose brutte, dei giorni dove, quando, non so, piango, vomito, non vorrei essere dove sono.
Perché quando il mare è agitato, effettivamente non è semplice.
E quindi cerco di creare così una realtà, diciamo, cioè di presentare la mia vita realmente com'è, non solo le cose belle che ci sono, ma anche quelle brutte.
Parlando delle cose belle, ma anche delle cose brutte, torniamo allora all'avventura, quando è partita facendo un biglietto di sola andata. I momenti veramente brutti, non legati alla navigazione, poi ne parleremo, ma legati proprio all'avventura, alla novità. Le paure sono tornate? Tornavano a volte?
Diciamo quello che tornava spesso all'inizio era la solitudine. Solitudine un po' di così, mi mancava casa, i miei amici, no? Perché io sono una persona molto legata, piena di attività, mi piace stare in mezzo alla gente. E là, specialmente non parlando la lingua, mi sono ritrovata sola. Questa era forse la parte più dura. Quel famoso Natale, ecco, là mi sentivo sola. Però da una parte sapevo che è stata la cosa giusta da fare, partire. Però ecco, non è stato sempre facile. Anche dopo, gli anni dopo, tutti i miei compleanni, tutti i miei Natali, oppure quando a casa, non so, qualcuno si sposava, aveva un figlio, moriva, eccetera, io non c'ero mai. E questa era forse la parte più dura di questi 10 anni, diciamo, dove non ero a casa.
Ha vissuto momenti nei quali l'idea di tornare sembrava sul punto di vincere sul pensiero di restare invece?
Sì, e quando ho vinto sono tornata, perché dopo, diciamo, 10 anni circa, ho detto va bene, adesso devo decidere, a un certo punto ti devi un po' fermare. E mi fermo qua, in Pacifico, però mi sentivo, quei posti, diciamo, lo so che è difficile da spiegare, però perché la gente pensa che vivere a Bora Bora è il sogno di tutti. Infatti io vivevo lì per anni ed era bellissimo, cioè il posto più bello al mondo forse.
Qual è il fascino di Bora Bora?
I colori. Sono i colori e un po' anche la gente, il ritmo di vita lento.
La gente com'è?
La gente molto calorosa, semplice, molto ospitale. E quindi è un posto dove è facile innamorarsene. Però io dopo 10 anni ho detto... È bello qui, però comunque mi manca sempre qualcosa. Mi sono resa conto che mi mancano le mie persone, i miei luoghi. E quando sono tornata qua, sono andata a navigare per la prima volta sotto il castello di Duino o verso Miramare, ero così felice. Mi ricordo una giornalista ha detto, ma dopo aver navigato a Bora Bora, come puoi tornare in queste acque torbide? Ho detto, guarda. No, questa è la storia di questi castelli, le leggende, la natura, la cultura di questi posti, proprio Bora Bora veramente non può paragonarsi ai nostri posti.
Possiamo parlare di radici?
È questo. Prima mi avevi chiesto il mio segno zodiacale. Io sono un toro, che è molto legato alla famiglia, alle radici. E quindi diciamo che forse è questo quello che mi ha fatto tornare a casa. Mi piace comunque viaggiare, torno in Polinesia quasi ogni anno, anche quest'anno ci vado.
Amicizie in Polinesia?
Tantissime, tantissime. Ogni volta che ci vado a vedere tutti i miei amici. È come tornare a casa, è una mia seconda casa. Però ho deciso che devo vivere qui, perché è qui dove sono nata.
Torniamo alla navigazione. La navigazione in oceano è completamente diversa, tant'è vero che ci stava dicendo ha dovuto ricominciare, dice qui bisogna ricominciare dall'inizio. Momenti di paura?
Sì, è interessante perché la gente pensa, mi dicono sempre sei coraggiosa, ma tu non hai paura? Certo che ho paura, cioè io... In mare ho paura, specialmente in oceano, ogni giorno, cioè sempre, è una paura costante, perché sai che qualsiasi cosa succeda sei morto, Non è qua, magari arriva qualcuno, passa qualcuno, ti aiuta, magari riesci anche a nuotare fino a riva, no? Davanti a Trieste, se ti succede qualcosa, ma in oceano no. E quindi sì, avevo paura spesso. E ci sono, diciamo, due tipi di paure. C'è quella costante, che è quella dove sai che se succede qualcosa, appunto, no, che non deve succedere niente, che non devi cascare in acqua, che non devi farti male. E poi c'è il terrore dei momenti, quando si succede qualcosa, arriva qualche temporale, quando finisce lo spinnaker in acqua o insomma succede qualcosa, qualcosa si rompe, no? Quello, diciamo, è la paura forte, che però appena passa il problema, passa anche la paura.
La paura più grossa?
Che la barca non riesca a sopportare tutto quegli schiaffi e pugni che l'oceano le dà. Perché una cosa, appunto, è navigare in acque tranquille, ma quando ti ritrovi in un mare incrociato dove beccheggi e rolli da paura e le onde sono. Ogni onda è come sbattere con la macchina in un muro. E quindi ti chiedi: ma questa barca quanto ancora reggerà? Per me è stata quella più dura, la paura di che la barca non sopravviva.
E invece la barca ha retto
Sì.
e adesso è qui a raccontare ciò che poi ha scritto. Come è venuta l'idea, in effetti, di scrivere questo libro? Sì, scriveva per i giornali, la motivazione economica, ma passare al romanzo.
Allora, io ho scritto questo libro, Un oceano di emozioni, è praticamente un mio diario, quindi è una cosa che io ho scritto man mano quando ero a bordo, anche perché i ricordi di una navigazione scompaiono appena arrivi butti l'ancora a destinazione, ti scordi tutti i momenti peggiori. E quindi questo lo sapevo, quindi mi scrivevo ogni giorno il diario, che adesso è appunto è stato pubblicato come libro. Diciamo che se io adesso dovrei scriverlo non ce la farei,
Perché?
perché è una cosa che sono emozioni forti al momento, ma che appena passano te ne scordi. E quindi proprio non mi ricorderei. Adesso lo rilego ogni tanto e mi ricordo certe cose di cui appunto non mi ricordavo affatto.
L'importanza dei diari,
Sì.
l'importanza della scrittura. Che cos'è per lei la scrittura a questo punto?
È ovviamente un'autoanalisi, è anche un modo di esplorare le mie emozioni, perché il problema quando navighi, navigazioni lunghe, questa che racconto in questo libro è durata 32 giorni non stop, sei solo, perché noi eravamo in due, ma facendo a turni, quando tu sei sveglio, quell'altro dorme e viceversa. Quindi tu ti ritrovi un mese da solo. E diciamo che non è così semplice come potrebbe sembrare. E quindi ti arrivano tante emozioni, tanti pensieri, ed è come una terapia, forse, lo scrivere.
Allora, una domanda che ci riporta al contesto della partenza. Una domanda rispetto alle grandi emozioni, che è poca cosa, però è interessante. La preside, che fine ha fatto?
L'ho vista una settimana fa perché sono andata a fare appunto una presentazione del mio libro in quella scuola. Sono sempre felicissimi di vedermi. Lo sanno bene che non era il mio posto. Mi piace ricordare quegli anni perché, ecco, non è che li rinnego, però sono proprio vite molto diverse. Quindi lei mi segue, mi legge sempre tutti i miei libri ed è contenta di farne anche parte perché ne scrivo anche nel libro.
Il prossimo viaggio?
Allora, io ho deciso che ho bisogno di un mesetto di navigazione in solitaria per me, perché adesso sono 3 anni che sono qui a Trieste. Prima avevo fatto overdose di solitudine, adesso fo forse ho fatto overdose di gente e ho di nuovo bisogno di stare un po' da sola col mare. E quindi parto a metà aprile, parto per fare, non so dove vado, mollo gli ormeggi e tornerò un mesetto dopo. Spero di scrivere.
Da sola comunque questo
Sì,
viaggio.
io ho il mare e la mia barchetta.
Beh, è veramente fantastico.
Sì, proprio ne sono veramente è un viaggio che veramente non vedo l'ora di partire, perché è una cosa che mi sono promessa. In quel mese mi hanno proposto tante cose. Proprio ho dovuto bloccare l'agenda e dire no, no, quello è il tempo per me. perché ci finisce che questo macchinario della vita, del tran tran quotidiano ti tira dentro e non trovi il tempo per te, no? Allora te lo devi imporre.
E allora ci diamo un appuntamento al ritorno, sì? Dopo questo viaggio, così ci racconterà dove è andata, dove è arrivata, dove l'ha portata questa navigazione.
Va bene.
Grazie a Yasna Tuta, a Riccardo Righi che ci ha seguito dalla regia, e buona lettura con Un oceano di emozioni, edito da Il Frangente. Allora, alla prossima. Buona navigazione.
Grazie mille.
Grazie. Alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità. Voci e storie di donne. A cura di Mariella Grande.